Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Questa mattina io credo che veramente gli angeli fanno festa perché loro possono già partecipare alla gloria di Dio, ma quando vedono gli uomini in una terra così inquinata, così confusa, potere un attimo sintonizzarsi e cantare e lodare, io credo che gli angeli sono gioiosi e insieme a Dio e allo Spirito Santo partecipano a questa gioia meravigliosa. Io so che alcuni di voi, molti di voi sono stati toccati proprio da qualcosa di inspiegabile, è lo Spirito Santo. È bello sapere che Dio non è soltanto un'emozione, anche se le emozioni sono dei condimenti piacevoli della nostra vita, anche se tante volte non sono affidabili. Infatti i sentimenti, le emozioni spesso purtroppo ci scombussolano. Però la cosa bella è quando questi sentimenti e queste emozioni possono derivare dal nostro rapporto con Dio. Allora non dobbiamo avere paura di sbloccare le emozioni, perché Dio ci aiuterà a esprimere le emozioni positive e ci aiuterà anche a eliminare quelle emozioni legate a ferite, legate a traumi, legate a dispiaceri, legate a episodi della nostra vita molto difficili. E questa mattina volevo brevemente commentare un verso della Scrittura che è in qualche modo espressivo del momento cruciale, del momento particolare in cui Gesù si trova, proprio dopo aver condotto il suo ministero, dopo aver operato in una maniera forte attraverso lo Spirito Santo, dopo aver guarito tutte le malattie, tutte le infermità, dopo aver liberato centinaia di persone che erano possedute da spiriti del male, dopo aver annunziato la verità, dopo aver proclamato il regno di Dio, dopo aver realmente parlato del Padre come qualcuno che amava, l'Abba, il papino, il Padre meraviglioso che desiderava ricongiungersi con la sua creatura, con l'uomo, dopo aver espresso la potenza del regno di Dio, dopo aver dato ai discepoli questa stessa autorità. Ricordate che in certi momenti Gesù diede l'autorità ai 12, ai 70 e li mandò a compiere la stessa missione. Dopo aver annunziato realmente che doveva morire, e lì molti andarono in crisi perché era difficile capire come un re, e Gesù era re, dovesse finire la sua missione proprio su una croce, dopo avere in qualche modo camminato verso questo momento che sembrava il momento più grande della sconfitta, ma era il momento della vittoria, dopo essere stato tentato fortemente dal diavolo, dopo essere tante volte stato scoraggiato da Pietro che un giorno gli disse: Signore, non andare a morire, mamma mia, un consiglio un poco particolare, ecco perché nella morte di Gesù c'è la nostra salvezza. Dopo tutto questo si ritrova lì sul Golgota, si ritrova accanto a due ladroni, si ritrova lì crocifisso, e a un certo punto, nel mentre che tutta la situazione si evolve, c'è qualcosa di particolare che lui grida. È un urlo che oggi vogliamo sottolineare, l'urlo di dolore, l'urlo di abbandono di Gesù, l'urlo che suona in questa maniera nell'aramaico: è lì, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È strano, e questa mattina vogliamo un attimo riflettere brevemente come mai a un certo punto, dopo un contatto continuo che Gesù aveva col Padre, ricordate che la Scrittura ci dice che lui non faceva niente senza questo contatto dal Padre, Lui stesso diceva: come odo, giudico, cioè non si basava sulla sua esperienza come uomo semplicemente, ma era un esempio perfetto di come un uomo può essere in contatto con Dio e riceveva attraverso lo Spirito Santo direttive continue per la sua vita, quindi un contatto continuo, un contatto costante col Padre, un contatto veramente fortissimo, un contatto anche nei momenti di dolore più grande nel giardino di Getsemani. Ricordate quando aveva chiesto ai suoi discepoli: per piacere, state un poco con me. I discepoli si erano addormentati, non erano sensibili, non erano stati in grado di essere vicino a lui, ma lì ancora un contatto forte col Padre, dove lui dice: se è possibile, Padre, questo calice non mi piacerebbe berlo, non lo vorrei bere, se è possibile, se c'è un'altra soluzione, ma un'altra soluzione non c'era per il peccato della stirpe umana. Se è possibile, allontana da me questo calice, ma sia fatta in ogni caso non la mia volontà, ma la tua volontà. Quindi un contatto forte, grande, costante, persino quando dormiva, ogni momento un contatto con il Padre. A un certo punto, quando si trova sulla croce, lancia quest'urlo che dice: Eli, lama sabachthani, Dio mio, Dio mio. Notate, non lo chiama neanche più Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed è importante che questa mattina noi comprendiamo in una maniera ancora più profonda perché in quel momento Gesù è stato abbandonato dal Padre, perché in quel momento ha dovuto sperimentare quel senso di abbandono, quel senso di solitudine, quel senso di angoscia, che è quello che si trova in ogni essere umano, che è quello che si trova nel genere umano intero, e che Gesù in quel momento aveva impersonato. Lui si era identificato, lui era il secondo Adamo, mentre il primo Adamo aveva creato un po' di problemi, il secondo Adamo stava diventando il rappresentante di una nuova dimensione di essere umano, il rappresentante, colui che si metteva in prima fila, colui che si faceva avanti, ma non per prendere la gloria, ma per prendere la croce, che si faceva avanti non per avere gli onori, ma per prendere il disonore, perché era estremamente disonorante morire di una morte in croce. Già, morire come un assassino, come un malfattore, ma morire della morte in croce era la morte peggiore che potesse esistere. E non solo questa morte, e non solo questo disonore, e non solo questo giudizio e questa critica da parte di tutti quelli che lo circondavano, ma l'abbandono del Padre. Io credo che realmente è difficile comprendere per noi questo annichilimento totale in cui Dio parte dalla divinità, Gesù è Dio, in cui si incarna, diventa uomo e in cui come uomo non diventa re, ma diventa crocifisso, abbandonato, colpito da Dio. Ed è importante, questa mattina non voglio andare molto avanti, è importante che comprendiamo che quell'abbandono, quel diventare in quel momento il capro espiatorio, in quel momento il peccato di tutto il genere umano, in quel momento diventare il maledetto, in quel momento diventare così negativo da non poter avere comunione neanche con il Padre non può avere comunione con lui, lui sperimenta questo abbandono, questa solitudine, tutto questo perché? Per amore tuo, per amore mio. Tutto questo per pagare quel debito che nessun essere umano avrebbe mai potuto pagare. Ed è incredibile come oggi, ancora non capendo questo dono, questo sacrificio, noi distinguiamo gli uomini ancora tra buoni e cattivi, senza capire che non ci sono uomini buoni. Una volta a Gesù fu chiesto: maestro buono, e lui poteva prendersi il complimento e dire: oh, hai capito che... Ma sapete cosa rispose a chi gli stava chiedendo, si stava rivolgendo a lui con questo modo di dire? Lui disse: attenzione, solo Dio è buono. Come a dire: se tu hai capito che io sono Dio, ok, ma non esistono le persone buone, non esistono. E questa è la trappola più grande dove il demonio ci vuole portare, quella di pensare che noi possiamo meritare, possiamo attraverso le nostre opere essere così buoni da avere l'attenzione di Dio. Ma Gesù dovette sperimentare proprio l'abbandono, dovette diventare il maledetto, dovette diventare il peccato, dovette diventare il fallimento. E in quel momento c'è il fallimento della giustizia umana, come a dire: c'è la dimostrazione che nessuno si può salvare da solo, perché se ci si potesse salvare da soli, Gesù non sarebbe dovuto venire a morire per noi. Ecco perché tante volte è strano quando noi diciamo: Signore, io in fondo sono bravo, io non sono come gli altri. Ed ecco perché lo Spirito Santo invece ti vuole portare in crisi e ti vuole fare vedere che realmente, se non fosse per la grazia di Dio, tu non potresti ricevere questa salvezza e questo dono. Se ci presentiamo con la nostra giustizia, se ci presentiamo come il fariseo si presentò al tempio a pregare e disse: grazie Dio, perché io sono bravo, non sono come quelle prostitute, perché io faccio questo, io faccio quell'altro, io non sono come gli altri. E in effetti non era come gli altri. Per Gesù il fariseo era peggio degli altri. Perché? Perché gli altri, quelli che commettevano i peccati, almeno avevano la chance, avevano la possibilità di rendersi conto di essere sbagliati. Lui invece, che si trincerava dietro questo buonismo, perbenismo, io sono bravo, io sono buono, purtroppo era un sepolcro imbiancato. E quello che Dio ci vuole fare capire mentre noi viviamo la nostra vita è proprio che dentro non siamo per niente buoni. Io mi illudevo quando ero giovane. Ora sono sempre giovane. Il mio corpo sta invecchiando, questo purtroppo non... Quando ero giovane mi illudevo di essere buono, mi illudevo di essere bravo, pensavo che gli altri erano cattivi, quelli che si drogavano, quelli che fumavano, quelli che facevano altre cose, quelli che rubavano, quelli... Pensavo di essere buono, ma a un certo punto mi sono dovuto rendere conto che anche se certe cose non le facevo all'esterno, dentro c'era il marcio, dentro c'era l'odio, c'era il risentimento, c'era l'amarezza. E infatti pesavo 30 kg di meno perché internamente mi corrodevo. Dio ha dovuto rivelarmi il mio fallimento, il mio peccato. Ma perché? Per condannarmi? No, ma per farmi comprendere il dono di Cristo, il dono della salvezza. Gesù dovette sperimentare questa angoscia profonda. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché noi oggi possiamo fare un altro grido: Padre mio, grazie perché nonostante sono un peccatore, tu mi ami così intensamente, perché qualcuno ha pagato per me, perché il mio debito è stato pagato. Questa è la buona notizia. Vangelo significa buona notizia. E la buona notizia questa mattina per ognuno di noi è proprio questa: che se noi vogliamo andare a Dio basandoci sulla nostra bontà o sulla nostra giustizia, purtroppo saremo bocciati, perché nessuno può essere abbastanza buono, abbastanza bravo, avere fatto abbastanza opere meritorie per poter sentirsi dire da Dio: ok, tu sei meglio di Gesù. Ma quando mai, se questo fosse stato possibile, la morte di Gesù sarebbe stata vana? Se si poteva essere buoni, gentili, degni del paradiso, magari dopo qualche centinaio di migliaia di anni nel purgatorio, la morte di Gesù sarebbe stata vana, mentre la cosa incredibile, la grazia e l'amore di Dio possono portare in paradiso uno dei due ladroni. Ricordate questa scena. Una persona che fino al momento prima aveva fatto le cose più incredibili, però nel male non ci stava bene. Sbagliava, però forse dentro diceva: ah, se ci fosse qualcuno che mi potesse liberare, ma io sono costretto. Poi magari razionalizzava pure: bisogna sopravvivere, bisogna, come oggi normalmente poi si ragiona. Nel cuore desiderava una libertà, e guardate un poco, questa libertà la va a trovare proprio prima della morte. Perché? Perché nel momento in cui si rivolge a Gesù e gli dice: ce l'hai un posticino nel tuo regno, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Cosa gli risponde Gesù? Oggi sarai con me in paradiso. Come a dire: il mio sacrificio, la mia morte paga il tuo debito, paga quel debito che nessun uomo potrebbe pagare, ma io, perché ti amo, ho pagato per te. Questo è il centro del cristianesimo. Non ci sono altre cose. Non è importante essere cattolici, evangelici, battisti, eccetera, eccetera. L'importante è comprendere profondamente il fallimento, come a dire che dentro di noi non c'è alcun bene, e capire che proprio per questo Gesù è dovuto morire e ha dovuto gridare quell'urlo. In quell'urlo ci sei tu, ci sono io. C'è il senso di abbandono, di solitudine che c'è nel profondo dell'uomo. E Gesù lo ha urlato proprio perché tu non lo dovessi urlare. Gesù ha vissuto quello perché tu non dovessi sentirti abbandonato. Quindi se per un momento ci alziamo in piedi, concludiamo questa breve meditazione, se per un momento puoi guardarti dentro e non paragonarti ai canoni della religione a cui appartieni, cristiana naturalmente, qualcuno magari evangelico, qualcuno cattolico, la religione non salva. La religione ci dice tante cose più o meno buone, più o meno legate alla parola di Dio, ma non ci fa partecipi della grazia di Dio. Se per un momento ti puoi guardare dentro e puoi capire il tuo limite di fronte alla santità di Dio, di fronte a un Dio estremamente, tre volte santo, se un attimo puoi capire che non potrai mai essere degno, non potrai mai meritare, non potrai mai fare opere sufficienti per essere accettato, e se per un attimo potrai capire che dentro di te, al di là di tutti gli equilibri che hai creato, c'è quel grido di angoscia, di solitudine. E tante volte realmente questo grido, sapete quando viene fuori? Viene fuori non quando tutto ci va bene, viene fuori quando magari la situazione familiare è all'estremo, quando una malattia ci ha colpito, quando una crisi finanziaria viene nella nostra vita, lì veramente forse viene fuori quel grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quando forse ci sentiamo stressati, ansiosi. Quel grido in quel momento viene fuori, ma proprio in quel momento, quando viene fuori, lo Spirito Santo vuole farti comprendere che questo abbandono che stai vivendo, questa sensazione come se Dio non si occupa di te, è proprio quello che Gesù ha dovuto vivere perché tu potessi ricevere l'adozione, perché tu potessi ricevere una vita nuova, non una religione, ma la vita di Cristo. Gesù nella tua stalla, Gesù dentro di te. E io voglio fare una preghiera per tutti quelli che vogliono in questo momento dire: Gesù, io non mi posso basare sulle mie opere, mi rendo conto che non sarei mai promosso, ma voglio credere che tu hai pagato per me, che tu sei l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, che tu hai pagato il mio debito, che tu hai vissuto l'angoscia della solitudine perché io fossi adottato. Tu non hai più potuto avere comunione col Padre in quel momento perché io potessi ricevere il beneficio di questo tuo atto di amore. Vogliamo affidarci a quest'opera che Gesù ha fatto sulla croce per ricevere il dono della salvezza, il dono della grazia. Le opere poi saranno una conseguenza di scoprire questa risorsa di Dio, ma non illudiamoci, non potremo mai comprarci con le nostre opere il paradiso. E quindi ci dobbiamo presentare questa mattina come delle persone che si basano solo sull'opera di Cristo. Attraverso la sua morte, la vita può venire in te. Amen. Facciamo questa preghiera insieme. Padre, voglio venire a te. Facciamolo in sottovoce, esprimiamo a Dio. Mi rendo conto di essere un peccatore. Mi rendo conto di non poter meritare la salvezza. Ma grazie che tu hai mandato Gesù. Grazie che lui ha preso la mia condanna. Grazie che lui ha pagato per me. E in questo momento, Gesù, io ti ricevo come mio Salvatore. Ti ricevo come mio Signore. Ricevo la pace. Ricevo la salvezza. Ricevo il perdono dei miei peccati. Ricevo una vita eterna. Grazie. Amen.